Il figlio di un oste impara a capire quanto sono piene le botti con un colpo delle nocche. 20 anni dopo inizia a battere sul torace dei pazienti e inventa la semeiotica percussoria. Questo è Medicastory, la storia della medicina raccontata attraverso grandi e piccole scoperte, intuizioni, sfortune, incontri provvidenziali e casualità. Se vi trovate a Graz, in Austria, al numero 5 di Südtiroler Platz, c'è un wine bar in cui potete accomodarvi a un tavolino, ordinare un calice di vino e assaporarlo in un luogo in cui si è fatta la storia della medicina. Torniamo indietro di 300 anni, in questo stesso posto, che all'epoca era una locanda e si chiamava John Schwarzen Mohren, al Moro Nero, gestita da Sebastian e Maria Teresa Auenbrugger. Proprio qui, nel 1722, nascerà Leopold. Non sappiamo molto di questo bambino, se non che aveva un orecchio musicale così spiccato che il padre lo mandò a studiare violino. Un orecchio musicale che Leopold aveva imparato a usare in un modo, come dire, singolare. Dal padre aveva imparato un vecchio trucco degli osti, per cui il suono prodotto da un colpo su una botte cambiava a seconda di quanto era piena. Colpendola con le nocche della mano, dove c'era ancora il vino, il rumore era più grave. Nelle parti vuote la nota era più alta. Leopold combinò questa tecnica con il suo talento musicale e imparò a capire con incredibile accuratezza quanto vino rimaneva all'interno di ciascuna botte. Se fosse rimasto alla locanda, avrebbe potuto impiegare questa curiosa capacità come un bravo commerciante. Magari l'avrebbe usata per non farsi infinocchiare dai fornitori. Ma Sebastian, suo padre, aveva altri piani per lui e decise di mandarlo a studiare medicina all'Università di Vienna. Pare che non sia stato uno studente particolarmente brillante, ma già un anno prima di laurearsi iniziò a collaborare con la Spanische Krankenhaus, l'ospedale spagnolo che era stato fondato dall'imperatore Carlo VI perché accogliesse e curasse i sudditi che lo avevano seguito da Spagna, Italia e Olanda e che già all'epoca del nostro protagonista era invece pieno di soldati ricoverati. Proprio qui, visitando i malati, gli era tornata in mente quella tecnica imparata alla locanda e gli era venuta un'illuminazione. Aveva iniziato a pensare al torace umano come a una botte e poi come a un tamburo. La sua ipotesi era la seguente: se i polmoni sono liberi, c'è più aria. Dunque, la nota può risuonare maggiormente ed è più bassa. Ma se c'è del liquido, lo spazio riservato all'aria è ridotto. Quindi anche la nota sarà diversa, in questo caso più piatta e meno risonante. Leopold non era stato il primo a intuire questa relazione tra suono e malattie toraciche. Prima di lui c'erano arrivati anche altri, a cominciare da Ippocrate nel lontano V secolo a.C. Ma nessuno come lui aveva indagato, sperimentato e messo alla prova la sua ipotesi. Per 7 anni picchiettò i toraci dei malati dell'ospedale spagnolo, annotando tutte le sue osservazioni e, se l'esito della malattia era purtroppo fatale, cercando conferme delle sue diagnosi nei dati autoptici e in alcuni esperimenti post-mortem. In questa lunga fase di sperimentazione era stato sostenuto dal suo mentore, il barone von Swieten, per il quale aveva un'autentica venerazione. Proprio lui lo aveva incoraggiato a verificare le sue diagnosi attraverso le autopsie e in un'altra occasione a iniettare del fluido nella pleura di un cadavere per testare con la percussione la possibilità di individuare come e dove bisognasse intervenire per estrarlo. Nel 1761, al termine di questi 7 anni di studio, divenuto ormai primario dell'ospedale in cui era entrato come volontario non pagato, raccolse i dati in una pubblicazione scritta in latino dal titolo Inventum Novum. Qui spiegava la sua tecnica, raccontava i suoi esperimenti e individuava 3 tipologie di suono toracico. Sonus alterior, cioè una nota alta, sonus obscurior, un suono indistinto, e il sonus carnis percusse, un suono ottuso. Il tributo all'esperienza fatta nella locanda di famiglia è tutto in questa citazione. Queste variazioni dipendono dalla causa che può diminuire o accrescere il volume dell'aria comunemente contenuta nella cavità toracica. Questa causa, sia una massa solida o una massa liquida, produce ciò che noi osserviamo, per esempio, nei barili, i quali quando sono vuoti risuonano in tutti i punti, ma se sono riempiti perdono tanto della loro risonanza quanto il volume dell'aria che essi contengono è stato diminuito. L'accoglienza dell'Inventum Novum segnò decisamente una svolta nella carriera di Leopold Auenbrugger, perché fu davvero un disastro. Non solo furono in pochissimi a vederla con favore, ma perfino il suo mentore, il Van Swieten, a cui era così devoto, non mostrò alcun apprezzamento per il suo lavoro. E la situazione con i colleghi diventò via via così pesante che finì per licenziarsi e lasciare l'ospedale. La vera svolta fu proprio questa. Una volta passato alla professione privata, ebbe un successo clamoroso. Furono suoi pazienti i personaggi più in vista di Vienna, ma anche persone estremamente umili. Tutta la nobiltà viennese si rivolgeva a lui e la sua reputazione crebbe così tanto che nel 1783 l'imperatrice Maria Teresa lo insignì addirittura di un titolo nobiliare, tanto che il suo nome divenne Leopold Auenbrugger Edler von Auenbrugg. Chissà le facce dei colleghi che lo avevano costretto a lasciare l'ospedale, ma abbiamo visto che il nostro protagonista è un uomo pieno di talenti, per esempio quello per la musica, che non abbandonò mai, tanto che scrisse anche il libretto di un'opera di quell'Antonio Salieri ingiustamente accusato di aver provocato la morte di Mozart. Nel frattempo, la sua tecnica percussoria non fu del tutto dimenticata e un giorno capitò tra le mani del francese Jean-Nicolas Corvisart, medico personale di Napoleone, che lo tradusse dal latino arricchendolo di annotazioni e portando finalmente al nostro Leopold il riconoscimento che meritava un anno prima della sua morte. Morte che, per ironia della sorte, arrivò a causa di una polmonite nel 1809. La locanda di famiglia attraversò alterne fortune. Per un periodo, fino al 1862, divenne una birreria. Poi cambiò destinazione d'uso molte volte. In una di queste, ospitò al primo piano un centro buddista che fu perfino visitato dal Dalai Lama nel 1998. Dal 2016 il vino è tornato in Südtiroler Platz numero 5, in una wine house che si chiama Auenbrugger e che riconoscereste facilmente dalle botti all'ingresso, sulle quali potete battere la nocca del dito medio in segno di saluto. Medicastory è un podcast di Open Doctor, il portale di formazione e risorse scientifiche riservato ai professionisti della salute, ed è prodotto da Podmaker,